Atti degli Apostoli, capitolo 3, dal verso 19. Atti, capitolo 3, dal verso 19. È Pietro che predica nel Tempio e è scritto così: «Ravvedetevi dunque, convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, di refrigerio, e che Egli mandi il Cristo che vi è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Mosè infatti disse: il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Tutti i profeti che hanno parlato da Samuele in poi hanno anch'essi annunciato questi giorni. Voi siete figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità o dalla sua via malvagia. Dio ha mandato Gesù per il nostro bene. Il verso 26 dice: a voi per primi, cioè agli ebrei, Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalla sua malvagità, dalle sue malvagità. Era successo un grande miracolo. C'era stato uno zoppo che era stato guarito in una maniera miracolosa. E Pietro lo spiega così: quest'uomo che vedete e conoscete per la fede, per mezzo di Gesù, ha ricevuto questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti, un grande miracolo, una guarigione. E io so che tutti voi sapete che il tempo dei miracoli è ormai finito, ormai non avvengono più miracoli, non ci sono più guarigioni, non ce ne sono più, battesimi nello Spirito Santo, non ce ne sono più. Non c'è più nessun miracolo, il Signore non opera più dal cielo, ci dobbiamo arrangiare noi da soli. Amen? Meno male che non avete detto amen, se no mi scoraggiavo, perché già mentre lo dicevo mi stavo scoraggiando da solo. Il Signore opera, il Signore salva, il Signore guarisce, il Signore battezza nello Spirito Santo, e noi sappiamo che i miracoli avvengono ancora. Ma è avvenuto un miracolo più grande della guarigione di uno zoppo seduto alla porta bella: la resurrezione di Gesù. Gesù è risorto e Gesù può dire: venite a me, io vi darò riposo. Vogliamo andare da Gesù stasera? È Lui che ci dà riposo, il riposo dell'anima, il riposo vero. E qui c'è in questo verso una parola importante per ognuno di noi stasera: Dio ha mandato Gesù. Questa è la prima grande verità. Dio, dopo aver suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi. Ne hanno parlato di questo tutti i profeti da Samuele in poi, hanno annunciato questi giorni. Allora anche l'Antico Testamento ha valore, anche l'Antico Testamento, noi abbiamo bisogno di tutto, l'Antico e il Nuovo Testamento, tutta la parola di Dio. Non è che l'Antico Testamento deve essere buttato. Nell'Antico Testamento noi troviamo che si parla di Gesù, ne hanno parlato Davide come profeta, lo vediamo, non solo come re, ne hanno parlato Geremia, Isaia, Zaccaria parlava di un pastore, ne aveva parlato Mosè, e Mosè parlava di un profeta come me, ascoltatelo. Quindi è importante vedere che Dio ha mandato Gesù, ha mandato il suo servo, il servo che viene dal Padre. Al capitolo 3, il verso 13, diceva: il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù. Il suo servo Gesù è stato glorificato dal Padre, viene dal Padre, è mandato dal Padre per la nostra salvezza, e la provenienza è per noi una garanzia. La provenienza, da dove viene l'aiuto, da dove viene il soccorso. Si può tenere in mano questo? Ci siamo? Ci siamo? Voglio vedere se siete svegli. Allora, la provenienza è molto importante. Quando tu hai bisogno d'aiuto, sei sicuro che Gesù ti può aiutare? Gesù è venuto dal Padre, è venuto da Dio, ha la garanzia, ha il marchio d'appartenenza, ha il timbro giusto, ha la potenza giusta dietro le spalle per potermi aiutare? Sono rimasto l'altro giorno in panne con la macchina e mi sono fermato in una zona di Vasto che si chiama Shanghai, la chiamano Shanghai in termini così, no? Spiccioli si chiamava così. E allora io ho chiamato il soccorso ACI, sono socio, ho preso il telefono, dice: ma perché la sento così male? E quello dice: io rispondo da Capodistria. Ah, dico, andiamo bene. E dice: non sento niente quello che dice. Benissimo, bene, cominciamo bene. Dico: lei mi... siamo sicuri che è l'ACI italiana? Devono venire da dove? Dall'estero per soccorrermi? No, quanto tempo ci vuole? Già mi preoccupavo un po'. La provenienza del soccorso. Dice: no, non si preoccupi, tra una mezz'oretta le arriva lì il soccorso, arriva il carro attrezzi. Allora dopo una mezz'oretta mi arriva la telefonata a casa, dice: noi siamo a Shanghai, stiamo arrivando, dov'è la sua macchina? Dico: aspetta un attimo, io prima ho chiamato e mi hanno risposto da Capodistria, adesso voi state arrivando da Shanghai? Dice: no, noi siamo proprio a Shanghai. Ah, bene, mi fa piacere. E, più o meno il soccorso per quell'ora è previsto? Ah, dice, tra 2 minuti siamo lì, da Shanghai. Dico: ah, interessante. Ora, la provenienza è importante. Dio ha mandato Gesù e lo ha mandato per ognuno di noi. Siamo certi che Gesù è venuto dal Padre? E la provenienza è importantissima per noi. Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso, molte le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. Mi raccomando, Marianna, Pierluigi, non dimenticate mai nella vostra vita cristiana che Gesù è stato mandato dal Padre e è il servo per eccellenza. È il servo di Dio, è stato suscitato come Mosè aveva predetto e tutte le promesse si concentrano su di lui. Perciò noi siamo certi che Gesù ancora salva, guarisce, battezza nello Spirito Santo. Tutte le promesse in lui sono sì e amen. Possiamo dire amen? Alleluia. Il battesimo nello Spirito Santo, nel nome di Gesù. La salvezza nel nome di Gesù. Guardate che oggi, con la caduta delle ideologie, tutti guardano alle persone, ad altre persone che possano salvare. Noi sappiamo chi è il Salvatore. Dio ha mandato Gesù, la prima cosa. La seconda, Dio ha mandato Gesù per benedirvi, per portarvi la benedizione. E qui c'è l'importanza del sacrificio di Cristo. Qui nella scrittura è detto in Galati che è come se la benedizione fosse in qualche modo chiusa. Era promessa, ma c'era bisogno di qualcuno che aprisse la benedizione per noi. È importante vedere che in Galati dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Gesù è morto per noi sulla croce. Ci siete tutti? Questo è fondamentale, eh? Noi non crediamo in qualche teoria, noi crediamo in un fatto. Gesù è morto per noi. Poi dice, affinché la benedizione d'Abramo venisse su di noi non ebrei, e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. La benedizione scende copiosa su ebrei e non ebrei, la benedizione scende su tutti noi, perché tutti quanti noi abbiamo creduto in Cristo Gesù, il Salvatore, e nel suo sacrificio. È il sacrificio di Cristo che ha aperto le porte, le finestre del cielo, e noi possiamo ricevere benedizione su benedizione, grazia sopra grazia. Che dite? È una cosa gloriosa credere nel sacrificio di Gesù. Io non credo perché sono figlio di credenti, io credo nel sacrificio di Cristo. Io non sono salvato perché mi hanno insegnato delle cose in chiesa, io credo nel sangue di Gesù, alleluia, e sono salvato per quello, nel sacrificio. E poi l'importanza della resurrezione: la benedizione ci sarà se crediamo alla resurrezione. E Pietro dice, gli angosciosi legami della morte non l'hanno potuto trattenere, egli è risorto, ha rotto ogni legame e è vivente. Ecco perché la predicazione deve correre velocissima, e noi vogliamo parlare di Gesù che è risorto, dona lo Spirito Santo. Io sono salvato perché Gesù mi ha donato del suo Santo Spirito, e io sono certo che Gesù vive dentro di me. Sei certo che Gesù vive dentro di te? Invocalo in questo momento, e Gesù opererà nel tuo cuore, opera proprio dentro di te, proprio per te, e la tua vita non sarà più incerta, ma avrai la certezza della vita eterna, avrai la certezza di avere lo Spirito di Gesù dentro di te. Ora, io visito il carcere, i carceri in diverse parti d'Italia da tanto tempo, da tanti anni, e nel carcere succedono anche delle cose particolari, no? Perché nelle riunioni tu puoi vedere che a volte capitano delle cose anche un po' curiose. E l'altro giorno c'era uno che, quando io pregavo, lui mi suggeriva perché... Tante volte io, voi vedete che io ho un modo di parlare un po' lento, infatti sto contando già quelli di voi che dormono, perché io vi conto, eh? Poi dopo alla fine vi dico, tu hai dormito nei 10 minuti in mezzo alla predicazione. Ci siete tutti? Fratelli che devono fare il battesimo non dormono, questo è importante. Ecco, allora, mentre io pregavo e dicevo, Signore dacci, ho fatto una piccola pausa, e uno mi ha suggerito subito la libertà, ma io non era quello che volevo dire. Signore dacci la tua grazia, la tua pace, stavo dicendo altre cose, ma per lui è venuto proprio spontaneo così. E poi dopo lui diceva, pastore, ma non si potrebbe pregare perché per il magistrato? Dice, ma perché? Perché il magistrato dovrebbe avere, si dovrebbe convertire. Ecco, pastore, siamo d'accordo che si deve convertire? Dico, sì, attento a che preghiera puoi fare, perché Dio non gradisce le preghiere negative. Mi raccomando, Dio non l'ascolta le preghiere negative. E dice, sì, ma se poi quello non si vuole convertire, gli potrebbe venire anche qualcosa, non proprio cose gravi, cancro, cose così, ma magari una piccola paresi, fino a che poi, perché lui dovrebbe capire che mi deve far uscire dal carcere. Dico, solo questo deve capire. Sì, non è lo Spirito di Gesù. Lo Spirito di Gesù vuole sempre il bene degli altri. Lo Spirito di Gesù prega sempre per il beneficio,
Perché il Signore lo ha mandato per benedirci, gloria al nome di Gesù, per benedire ognuno di noi, per portare la benedizione. E è importante che noi possiamo crescere spiritualmente, lo dico ai fratelli che fanno il battesimo, ma lo ricordo a tutti noi, l'importanza della crescita spirituale, perché dobbiamo portare frutto, dice la Bibbia, e ricevere ancora benedizione. Dice così: la terra che beve la pioggia, che spesse volte viene su lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata, riceve benedizione da Dio. Quindi funziona in questo modo: io mi converto, ricevo benedizione, poi porto frutto alla gloria del Signore e ricevo ancora benedizione. Fratelli, ce n'è in abbondanza, gloria a Dio, e tanta benedizione che non sapremo dove riporla. Non fermiamoci, non limitiamoci, non fermiamoci a poco. E l'ultima cosa: Dio ha mandato Gesù per convertirvi. Attenzione, perché qui dice convertitevi, è l'imperativo al verso 19, mentre invece dice Dio converte ciascun di voi. Sono due cose. Nel Nuovo Testamento non è mai usato come lo usiamo noi oggi, il verbo riflessivo, io mi sono convertito. Non è mai usato così. Noi lo usiamo comunemente, ormai è un modo di dire per noi del tutto così scontato. Però nel Nuovo Testamento non viene usato così. Perché si comprende la nostra parte di volgerci a Dio, convertitevi, ma anche la sua parte di Dio stesso che converte ciascuno di noi. La conversione è personale. Grazie a Dio i cari che fanno il battesimo sono marito e moglie, ma ognuno di loro ha dovuto fare la propria scelta. Ognuno fa la scelta personalmente. Non sei salvato perché la tua famiglia è salvata, non sei salvato perché stai vicino a qualcuno salvato, non sei salvato perché qualcuno prega per te. Accetta Gesù nel tuo cuore e tu sarai salvato. È importante sapere che è personale. Tanti oggi non ammettono il peccato, oggi non si dice più neanche peccato, perciò non se ne parla più, ma a causa del peccato Gesù ha pagato, perciò è importante dirlo. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su Gesù e noi ora abbiamo perdono, grazia, vita nuova. Perciò credi adesso nel Signore Gesù e sarai salvato e avrai liberazione. Dio ha mandato Gesù per convertirvi. La parola di Dio è predicata e corre veloce in tutto il mondo. Questa predicazione crea reazioni, ci siete? Questa predicazione ovunque nel mondo allora, perché li presero, li portarono nel tempio per essere giudicati, poi gli diedero delle botte, poi li lasciarono andare, ovunque si va crea reazione. Noi il primo sabato del mese, tranne questo sabato qui perché dovevamo venire qui, andiamo a Termoli a evangelizzare. E noi evangelizziamo nella grande fiera che c'è lì ogni primo sabato del mese. E c'era un testimone, di un'altra religione. Non dovevo dire testimone di Geova, ora ormai l'ho detto. C'era uno grosso, un armadio grosso, e passava con l'ombrello. E in quel momento i fratelli che stavano attorno a me, non so perché, si erano tutti dileguati, non so perché. Sono bravi i fratelli che vengono a Termoli a evangelizzare. Era lì, passava e mi disse: perché lei dice tutte queste cose? Io non dico niente, io dico soltanto che Gesù è il mio Salvatore, lo voglio far sapere agli altri, do un opuscolo. Perché? Che problema c'hai? No, non è giusto che lei parla in questo modo, perché non mi può dire che Gesù è in questo modo come dice lei, perché Gesù non è Dio. Ah, no, piano un attimo, Gesù è Dio è il figlio di Dio e perciò significa che è Dio, è della stessa natura del padre, come un figlio è della stessa natura del genitore, è normale, no? Non è logico così? E lui un po' non gli stava bene e allora cominciò a usare le mani grosse, era così, e cominciò a dire: non può predicare così. E io ogni tanto mi abbassavo un po' dal lato. Mi stava venendo la scoliosi, gli stavo per dire: senti, anche un po' da st'altro lato, così mi riequilibro. Ascoltate, con quelle manone, no, lei su questo non mi può convincere. Gesù è Dio perché è il mio Salvatore. Lo vogliamo dire che Gesù è Dio stasera? È il mio Salvatore. E siccome io insistevo così tanto, lui ha cominciato ad agitarsi di più, ha cominciato a vibrare l'ombrello, a girare con l'ombrello. A quel punto gli stavo quasi per dire: c'hai ragione in tutto quello che pensi. No. Gesù è Dio. Gesù è colui che è risorto. Gesù è l'unico che può dire: ero morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Gesù è Dio. Amen. Gesù è Dio. È Lui che converte i nostri cuori. È Lui che, anche se la predicazione può dar fastidio a qualcuno, è Lui che converte il cuore del carceriere che stava per uccidersi e invece adesso è pieno di gioia insieme con la sua famiglia perché si è convertito al Signore. È Lui che converte i cuori. E è Lui che fa opere gloriose. Dio ha mandato Gesù per il nostro bene, lo ha mandato per benedirci e lo ha mandato per convertirci. Un caro fratello che si è convertito veramente al Signore, perché poi bisogna vedere se la conversione è vera, è reale, oppure se è una conversione tanto per, una conversione che dura un po'. Bisogna vedere. Questo caro fratello, per le cose che aveva fatto tanti anni prima, fu rinchiuso nel carcere e si vide arrivare nello stesso carcere, nella stessa sezione, un altro che era un suo acerrimo nemico di una banda rivale che cercavano di uccidersi. E prima che lui si convertisse, continuamente, se si vedevano si ammazzavano. Adesso si trovano tutti e due nel carcere, nella stessa sezione. Il fratello prese la sua Bibbia, andò a trovarlo nella sua cella e quello, appena lo vide entrare, gli disse: per favore non mi ammazzare, non mi sparare, non c'ho niente con cui difendermi. No, io sono venuto qui per parlarti dell'amore di Gesù, perché Gesù ha convertito veramente il mio cuore. Questa è l'unica arma che ho adesso, la Bibbia, la parola di Dio. Passò un po' di tempo, quello, il suo acerrimo nemico, vide che si era convertito veramente e dopo un po' di tempo andava a chiedere consigli a lui nel carcere. Andava a chiedergli delle cose per poterlo aiutare, perché aveva visto veramente che s'era convertito. Non deve essere un'esperienza di un momento, deve essere un amore eterno per il nostro Signore Gesù, colui che è morto, colui che è risorto, colui che vive in eterno. Chiniamo il capo, preghiamo il Signore. A te la gloria, Signore. Alleluia. Non voglio fare un lungo appello.